Allora, il passaggio di oggi sarebbe il mostrare come dall'esperienza, no, della compassione di Gesù si passi alla conversione. Però prima, siccome qualcuno mi ha chiesto, mi pare potrebbe spiegare un'altra volta questo, allora in 10 minuti vorrei riprendere quello di cui mi si fa richiesta, ed è in rapporto all'espressione che io ho usato, no? L'amore non dipende da quello che l'altro fa, no? E quindi senza dipendere dall'altro, però restando aperti all'altro, cosa vuol dire, no? E parto, voi avete osservato l'immagine, adesso dopo la spiegazione osservatela di nuovo, nel senso che in questa immagine c'è davvero il senso profondo di quello che noi cerchiamo. Allora, questa immagine è la miniatura della prima lettera con la quale comincia la Bibbia in latino, in principio, no? La I. Su questo asse verticale della I sono disegnate, disegnate le opere della creazione, no? Dall'inizio fino al riposo del Padre. Alla base di questo asse verticale ci sono altre due formelle. Una rappresenta il peccato originale, il peccato di Adamo ed Eva, e l'altra la crocifissione. Non so se voi avete osservato queste cose. Allora, lungo l'asse principale del racconto delle opere della creazione, alla base la formella che ha la riporta, no, la crocifissione, è collegata, è unita. Vedete che è unita. Mentre invece quello del peccato originale è staccato. Allora, l'intuizione è, non è che Dio ha cambiato il suo progetto perché l'uomo ha peccato. Nel suo progetto c'era già questa, diciamo così, l'invio del figlio, perché Adamo è stato creato sull'immagine del figlio che sarebbe diventato uomo. Noi che concepiamo le cose nel tempo, diciamo, no, prima è venuto Adamo, poi è venuto Gesù, effettivamente. Ma nella concezione di Dio è prima c'è Cristo, poi c'è l'uomo. E la sottolineatura è data dal fatto che il peccato non solo non distoglie Dio, ma fa sì che appaia il suo amore in modo ancora più splendido, ancora più grande. Questo sarebbe il senso dell'ascolto della parola di Dio, che non è collegato a quello che comprendiamo noi, ma è proprio collegato alla rivelazione che viene da Dio. Seconda cosa, se voi osservate il volto del Padre che crea, il volto di Gesù sulla croce e il volto di Adamo, sono tre volti molto molto simili. Allora, il figlio è l'immagine del Padre, l'uomo è l'immagine del figlio. Tutti e tre si richiamano, vivono lo stesso mistero. Tanto, e questo è un particolare che, cioè, dopo che l'ho detto lo vedete subito, l'ultima formella sull'asse verticale è quella del Padre che si riposa, no? Il settimo giorno si riposò. Il piedino, il suo piedino, non è nel vuoto, si appoggia sul braccio della croce. Allora, il Padre e il figlio riposano, anche la morte è vista come il riposo, no? Riposano nello stesso amore per noi. Il riposo del Padre è portare tutti alla comunione del suo amore in Cristo. Per descrivere questo bisognerebbe scrivere un libro intero di teologia. Ma chi ha dipinto questo ha avuto una potenza di visione che corrisponde all'esperienza della fede. È un'opera del 1250 più o meno. Spesso no, le miniature che sono disegni relativi alla Bibbia, no? Cioè alcune lettere, rivela la visione che reggeva l'intelligenza del testo. E questo, no, come dire, fa molto riflettere, nel senso che il nostro cuore non è strutturato sulle conseguenze del peccato, ma è strutturato costitutivamente sul disegno di Dio per noi. Allora, mi ricollego per rispondere alla domanda, no? Quando si dice che il nostro amore non deve dipendere da quello che fa l'altro, vuol dire che io non amo per ottenere qualcosa, e neanche, anche se è un po' più difficile da percepire questo, e neanche per dare qualcosa. Tanto che se nel mio amore io voglio dare qualcosa, poi mi aspetto perlomeno il grazie, perlomeno. Perlomeno. Ma non è solo il grazie che noi aspettiamo. Allora, ogni volta che l'amore ha uno scopo in più riferito a noi, non è pieno. E il fatto di vivere l'amore, no, in dipendenza, ci mette in balia di chi ci fa il male. Allora, quando si dice, no, che l'amore non deve dipendere da quello che l'altro fa, vuol dire che deve pescare in quella struttura costitutiva del nostro cuore che dipende direttamente dalla creazione di Dio. Dipende direttamente dalla rivelazione dell'amore di Dio per noi che si manifesta con Gesù. E l'amore di Dio che si manifesta con Gesù è esattamente l'amore nel momento in cui viene calpestato. Allora, se il male che calpesta avesse la parola ultima sull'amore, vuol dire che il mondo non è strutturato sull'amore, ma sul male. Sul, come dire, che noi cerchiamo di combattere, ma alla fine non vinciamo mai. E invece è rovesciata la cosa. Ma non è così semplice a volte da capire, forse non è che ci vuole tanto. Ma da vivere non è così. Perché mentre noi viviamo, no, noi intuiamo che l'amore è la cosa più preziosa. Ma l'amore, essendo la cosa più preziosa, è anche la modalità che noi perseguiamo per essere noi, per, tra virgolette, se togliete il significato cattivo, per affermare noi stessi. Ma quando l'amore è in funzione dell'affermare noi stessi, noi dipendiamo. E dipendendo, quando trovi uno più forte di te che ti vuole male, e tu resti schiacciato. E siccome c'è sempre uno più forte di noi, sempre, uno più malizioso di noi, sempre, c'è sempre, e noi rischiamo molto. Allora, quello che io volevo dire, no, è che se tu non dipendi, però non, vuol dire, c'è anche una modalità, diciamo, passionale per non dipendere, me ne sbatto l'anima. Tu stai lì che io sto qua. Allora, quando io prendo una distanza radicale dall'altro, certo che non dipendo, certo che quello lì non mi fa del male. Il problema è che io non vivo con pienezza. Il problema è che io non mi apro alla vita. Quindi, nel movimento dell'amore è necessario, da una parte, non dipendere dall'altro, ma stare totalmente aperto all'altro. Ed è questo che per noi fa difficoltà. Ed è per questo che, quando dicevo ieri, no, di quell'espressione, viene il principe di questo mondo e allude al fatto che lui subirà la passione. Quindi viene, non che adesso, come dire, incomincia di nuovo a girarci attorno. È relativo alla passione. E quindi pur con l'esercizio della violenza, lui dice, in me non ha nulla, cioè non mi sposta. Il segreto che io sono stato chiamato a rivelare non solo non viene mortificato, ma splende ancora di più. Ripeto, la difficoltà per noi è quello di, come dire, o di dire è un ideale grande, allora io lo voglio, come dire, mi entusiasmo delle cose grandi, allora io mi entusiasmo di questa cosa. Qui c'è poco entusiasmo, non c'è nessun entusiasmo che duri qua. Qui l'unica cosa che vale è un principio di verità, non che pongo io, ma che si manifesta a me a una condizione, che io accolga la compassione di Gesù. Se io l'accolgo, allora io vengo come introdotto nella realtà che lui vive e anch'io divento capace di viverla, non perché io in realtà sono capace, ma perché io lascio spazio a quello che viene da lui. È il famoso non vivo più io, ma Cristo vive in me, no? Che detto in una certa ottica sembra è possibile. Allora, se faccio il male lo faccio io, se faccio il bene lo fa Dio, io cosa faccio? Non mi viene mai da pensare in questi termini. Allora è quello che avviene nell'amore, no? Spessissimo permettere all'altro di vivere rende pieni noi. E se invece io vado all'altro per succhiargli il sangue, per un po' io cresco, ma dopo prendo il veleno. Veleno per me e veleno per l'altro. È quando l'idea, no, mi sta addosso, mi succhia. Si dice così, no? Allora, la logica è proprio quella, e in questo senso veramente, no? Poi tutto si collega, Il massimo non è la giustizia, è la compassione che fa sì che la giustizia sia divina e non una legge umana. E il nostro cuore è strutturato su questo. Noi non ci crediamo, ma è così. La vita è troppo piena di guai, è troppo piena di afflizioni, di oppressioni, di ferite. Quindi per noi è molto difficile credere in questo, ma veramente. E se qualcuno dice... Ma no, padre, perché? Allora vuol dire che non ha mai ascoltato nessuno, non ha mai visto nessuno. E se voi vedete le persone, voi vedete le oppressioni, vedete le afflizioni, vedete i guai. Però da questo punto di vista, e anche se non è facile da digerire, e adesso lo vediamo proprio in questa parabola del fico, no? In realtà, dove c'è il male, è ancora più urgente far crescere l'amore. Non è l'opposto. Non è che dove c'è il male vuol dire che l'amore è mortificato. Cioè, dove c'è il male, se si guarda con gli occhi, diciamo, della verità di Dio, il male non è che una supplica, diciamo, di amore più sovrabbondante. Ma per noi, ripeto, cioè in fondo noi anche quando diciamo di cercare le virtù, fare il cammino di perfezione, no? Di seguire il Signore, fondamentalmente noi lavoriamo sempre per noi stessi, fondamentalmente, e di questo lavorare per noi stessi che prima o dopo ci frega, perché il massimo che possiamo raggiungere è la posizione del fariseo: io faccio bene, però non voglio essere mescolato con. In un certo senso mi ricordo, c'è una bellissima espressione che è riconosciuta per un santo della Chiesa Ortodossa, che io ho avuto modo negli anni passati di studiare, no? Sarebbe quello che ha fatto conoscere la filocalia, questo grande testo, no? Della tradizione orientale, l'aveva tradotto in slavo e poi fatta conoscere. A voi avrete letto i racconti del peregrino russo, no? Quel testo che lui porta nella sacca che è la Filocalia, è l'edizione che ha curato questo paese degli Scossi. Allora, lui aveva sempre sognato nella vita di vivere da eremita o con uno o due fratelli. È diventato abate di un monastero di 700 monaci, più un altro che nel totale faceva 1050, e voleva vivere da eremita, questo per dire. E viene riportato questa espressione che è tipica della tradizione ebraica, no? Ma poi viene ripresa in tanti modi, no? E si dice così: detto, Signore, io so che non ho nulla per cui tu mi possa portare in paradiso, non ho nessuna qualità, però ti chiedo una cosa, tu sai che io non voglio avere da spartire nulla con i malvagi, quindi quando mi mandi all'inferno prima togli tutti e poi manda me. È la preghiera dei santi. Noi diremmo, portami e poi dopo intercedo da là. Questo per dire. Allora, questo la parentesi che volevo fare per riprendere questo. Allora, voglio affrontare, no, con questa parabola del fico il problema, no, che la compassione ci muova a conversione. La parabola è detta in seguito a quella domanda piuttosto angosciosa che era stata fatta a Gesù, e si riferiva a due eventi drammatici della storia di Gerusalemme. Uno è che Pilato era intervenuto per una sommossa, aveva fatto fuori un mucchio di gente, tanto che si diceva il sangue colava per le strade, no? E Pilato era capace di fare queste cose. E un altro evento era il fatto che mentre costruivano la torre di Silo, a un certo punto le impalcature cedono e chi si trova sotto muore, no? Allora, ve lo leggo tutto il brano, perché la parabola del fico è colta nella sua drammaticità se tenete conto di questo anticipo. Allora, credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte, cioè quando Pilato ne fa fuori un mucchio? Ma io vi dico, se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. E poi, o quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo, ed è proprio un episodio narrato nelle cronache, cioè un fatto storico questo, no? E le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Quindi tutta la gente sapeva di questi due eventi, una cosa che tutti conoscevano. No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. E poi racconta la parabola. Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi i frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello rispose, padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Questa è la parabola. Per capire questo grido di Gesù, convertitevi, no? Tenete conto di questi piccoli particolari. Primo, nel racconto del Vangelo di Luca, lasciate perdere i capitoli sull'infanzia di Gesù, no? Quindi quando Gesù incomincia a manifestarsi, allora comincia con un grido, ed è il grido di Giovanni Battista. Convertitevi! E tutto il racconto del Vangelo finisce con due conversioni: il buon ladrone e il centurione. Quindi incomincia con questo grido e finisce con due conversioni. Quando Gesù riprende il grido, convertitevi, e lo fa rispondendo a queste domande angosciose, no? Rispetto ai dati di cronaca che tutti conoscevano a Gerusalemme, è come se dicesse: non riparatevi dietro alcuna crudeltà della storia, la conversione va al di là. Provate a pensare in questi termini, è assurdo, ma per la nostra psicologia interiore no, è assurdo pensare che se io sono risparmiato dal dolore, Dio è dalla mia parte. Lo ripeto, è assurdo, anche se non siamo convinti, è assurdo pensare che se io sono risparmiato dal dolore, Dio è dalla mia parte. L'assurdo sta in questo: l'uomo non ha alcun potere su Dio, è perfettamente inutile che l'uomo cerchi di attirare a sé Dio, Dio è già dalla sua parte. Quello che per noi fa problema è che non riusciamo a vedere che Dio è dalla nostra parte. Non riusciamo, e allora lo esigiamo, ma lo esigiamo in modo come se noi dovessimo strattonare Dio. Ho detto in termini più, è come dire: oh, vado al supermercato, metto un euro, non viene giù la scatoletta, no? Picchio, non funziona la macchina. Più o meno diciamo così a Dio: vado, non prendo, non funziona. Quello che noi non riusciamo a cogliere è detto qualche versetto prima di questo capitolo 13. E ve lo leggo in questo modo. Gesù sta invitando i discepoli a essere vigilanti. Allora dicono: beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli, no? Quando il padrone va esce di sera e poi torna al mattino, no? Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, è il padrone che parla, in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Questa immagine di Dio che si mette la veste, no, per fare i servizi e di passare a servirli, noi in genere lo applichiamo, quando riusciamo, al paradiso. Ma questa immagine è l'immagine tipica che Gesù rivela con la sua umanità, che è piena di compassione per noi. Cosa significa? Perché il nostro cuore non coglie quasi mai questo servizio di Dio nei nostri confronti? Questo suo accudire a noi, questa sua premura nei nostri confronti. Tenete conto che l'urgenza e l'impegno della conversione derivano dalla percezione di questo suo servirci. Se non si coglie questo, noi non ci convertiremo mai. Allora, la parabola del fico allude esattamente a questo. Allora, il padrone è il padre, che dice: tu sei venuto, hai svolto il tuo compito di Messia, sei morto, sei risorto, non è successo niente, facciamoli fuori. E lui? No, aspetta, lasciamo passare un anno, quell'anno è l'anno della storia. Quando dice no, gli zapperò attorno, no? L'immagine è addirittura che Gesù è, perdonate, ma è così, il nostro concime, cioè fa da concime, perché la nostra pianta possa dare i frutti che il Padre si attende. Ricordate anche quello, no? Li mandano perché facciano frutti, no? Questo portare frutti per il Padre significa poter vivere di quell'amore che il Figlio manifesta e ha il movimento, cioè la dinamica di raccogliere tutti in un'unica famiglia, quindi nella stessa comunione. Il frutto è il frutto per la comunione, no? Cioè di vivere questa comunione. Allora, è il contadino, cioè è Gesù che ci difende, è Gesù che dice, ma lasciano ancora? Poi lo vedremo nella parabola della zizzania, lasciate che il male cresca col bene, lasciate. Allora, il buon volere del contadino corrisponde ai sentimenti di compassione e di amore che Dio svela a Mosè al roveto ardente. Vi ricordo brevemente, no? Dio guardò la condizione degli israeliti, se ne diede pensiero. E se guardate nelle versioni antiche, per esempio quella greca, dice Dio si fece conoscere da loro. Fino a loro non lo conoscevano. Dio si fece conoscere da loro. Quella ebraica dice Dio guardò e conobbe. A questa forza il verbo ebraico, no? In genere applicato all'amore, no? Conobbe, qui ha il senso, amo così tanto che capisco esattamente qual è la sua sofferenza e la porto. A me sono piaciuti moltissimo gli antichi commenti ebraici a questo versetto del libro dell'Esodo. Ve ne leggo qualcuno. Dio aveva previsto che il suo popolo l'avrebbe rigettato. Pensate al peccato del vitello d'oro, no? E a tutte le ribellioni, no? Del popolo. Ma lo volle liberare lo stesso, perché sta mandando Mosè in Egitto, no? Per liberare. Ma lo volle liberare lo stesso per amore del suo nome. Quindi quello che conta è il suo amore. Poi, Dio aveva previsto la ribellione del suo popolo, ma anche visto che il suo popolo avrebbe poi una volta proclamato Dio è il mio Dio. Nel libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 2. Un altro. Il popolo a un certo punto, e siamo al capitolo 24 dell'Esodo, fa questa promessa a Dio prima ancora di sentire l'annuncio dei comandamenti e dice quando ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto, che sembra una contrarietà, cioè una contraddizione, cioè io prima ascolto e poi eseguo. Invece il commentatore ebraico commenta commuovendosi davanti al popolo che avrebbe professato l'impegno incondizionato di obbedienza al proprio Dio prima ancora di udire i comandamenti che avrebbe ricevuto. Questo è avvenuto in un momento, i peccati lungo tanti anni, ma questo momento segna il cuore di Dio. siccome il cuore di Dio è pieno di compassione per, allora, è come dire, sopporta tutti i peccati quando vedi questo. E questo valendo per noi. Allora, il grido di Gesù, no, convertitevi, sale da questa profondità del mistero di Dio rivelato a Mosè. E nella liturgia, quando si leggono questi brani, in genere si proclama il Salmo 102, che è un lungo salmo in cui vengono elencate tutti, diciamo, gli interventi di salvezza di Dio. No? E il salmo non è che una variazione di quello che viene proclamato a Mosè come rivelazione di Dio: è «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo». Noi quando siamo nei guai, è difficile che noi percepiamo l'eco di questa rivelazione, perché normalmente il guaio, quando arriva, io ho ancora questa percezione, Dio mi può aiutare. Se il guaio continua, io mi affievolisco in questa percezione che Dio mi può aiutare, a un certo punto Dio non mi aiuta. Quando il guaio che io porto produce questo, io ho assunto il veleno del diavolo. Però questo è profondamente umano. Umano vorrebbe dire, corrisponde proprio alla nostra, chiamiamola, fragilità. E allora l'unico modo per riferirsi non è quello di trovare in sé chissà quale forza, ma di riguardare all'umanità di Gesù. Di riguardare a Lui che vive la sua vita come espressione di compassione per noi. Come preghiera che la Chiesa fa interpretando il Salmo 102, no? Che commenta appunto, no, la rivelazione del nome di Dio a Mosè. Ascoltate, la preghiera dice, no? O Dio, che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria. Sono tutte espressioni che non dicono quasi più niente. Sì, sì, le affermiamo, sappiamo cosa vogliono dire, ma non ci toccano. Provate a leggerle così. Quando ci attrai alla comunione con te e con i fratelli e noi gustiamo il tuo perdono nella capacità di condividerlo con tutti, allora scopriamo la dolcezza del tuo nome. Allora portiamo frutti degni di conversione. E tutta la nostra vita risplende di quella luminosità che è prodotta dall'avere accolto la compassione. Il convertitevi denota questo tragitto. E sì, posso ancora aggiungere questa cosa. Se ci rifacciamo alla parabola della zizzania, la domanda di fondo, anche questa è angosciosa, e che se anche non la formuliamo con la testa, col cuore, noi sempre la alimentiamo. Ma perché il male è così mescolato con il bene? Ma perché non si può togliere il male? La parabola la conoscete, non la leggo, no? Cioè sono i servi che notano che nel campo seminato di buon grano nasce anche la zizzania. Vanno dal padrone e dicono: la togliamo? E il padrone dice, lasciate. Quando si farà la mietitura, si divideranno. Il contenuto, più o meno, si può riassumere in questa espressione. Il Signore vuol fare degli uomini i figli del regno, ma è all'opera anche il maligno che vuol renderli figli del suo regno. Ora, è chiaro che l'esito della contesa è già scontato, ma l'uomo, nella sua vita, si percepisce come un campo di tensioni contrapposte. C'è Dio, ma c'è anche il diavolo. Vuol fare il bene, ma è soggetto anche al male. Allora, questo è il problema che sorge. Perché il male non è visto come il male un'entità. Il male sono i malvagi, quello che ti dà una botta in testa, quello che, come dire, non so, ti dà una coltellata nella schiena. Cioè, sono i malvagi che operano l'ingiustizia, sono i fautori della violenza che cade su di te. Allora, il fatto di lasciate crescere, qual è il senso? Forse che Dio non si intenerisce per coloro che soffrono a causa dei malvagi? Ed è qui che vale il principio che è descritto insieme alla parabola della zizzania. Bisognerebbe leggere il libro della Sapienza al capitolo 12, i versetti 13-19, perché si dice che Dio, che è onnipotente, ha pazienza con tutti. E si dice che Dio si comporta con pazienza, no? Verso gli uomini, e il giusto è tanto più giusto quanto anche lui si comporta con la stessa pazienza verso i suoi fratelli. E si aggiunge, è necessario che il giusto ami gli uomini, ma quel è necessario, si deve, non è una specie di ideale, è una specie di collegamento con quello che chiamavo prima il nostro cuore, costitutivamente è, diciamo, è costruito, no? sul disegno di Dio e non invece come risposta al male. Ora, quando si invoca Dio, si invoca proprio perché il giusto subisce l'azione dei malvagi. E l'invocazione si traduce nella richiesta della forza per vincere il male, forza che è tipica di Dio. Ma questa forza è descritta in termini di indulgenza, mitezza, pazienza. Allora, per me la domanda di fondo, no, che risalta in questo contesto che sto illustrando sulla conversione: all'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio. Tu fai il male, ti succede, come dire, sarai castigato, oppure tu fai il male, sei cattivo, io, come dire, ti rifiuto. All'uomo giusto il malvagio non interessa per il giudizio, ma per la segreta provvidenza che comporta. Qual è? Là dove il male imperversa, si acuisce la sofferenza. Chi accoglie la sofferenza degli altri permette alla propria umanità di splendere. Solo così il mondo è passibile della rivelazione del regno. E se il malvagio non viene meno, è solo perché nella pazienza di Dio il bene risplenda nella scoperta di nuove dimensioni di umanità. È un po' quello che una sorella mi ha fatto ascoltare, una specie di dichiarazione, no, sul perché del terremoto. E questo sacerdote che, quando era avvenuto il terremoto all'Aquila, lui si era trovato e ha perso degli amici, no? E lui spiega, in fondo, dicendo: c'è una ragione? Non c'è nessuna ragione. Ma l'unica cosa che lui ha percepito è che dove c'è sofferenza, c'è come una specie di apertura per la nostra umanità a diventare un pochino migliore, cioè un pochino più larga, un pochino più comprensiva. Non c'è una ragione per la sofferenza, c'è una situazione per cui l'uomo può allargarsi a una umanità più accogliente, quello che io chiamo luminosa, no? Umanità luminosa. E se non ci fosse la sofferenza, questa luce non si potrebbe scoprire. Non è questo che ci mette il cuore in pace, perché il male fa proprio male. Fa proprio male. E uno dice: beh, se ci fosse anche, come dire, sarà vero che noi dobbiamo guadagnare in umanità, però se ci fosse anche meno male saremmo anche un po' più tranquilli, no? E invece la vita non è così. Allora, guardando all'esempio di Gesù, che vive la sua umanità in compassione per noi, lui è questo che esattamente ha vissuto. Quando il male è imperversato su di lui, lui ha fatto splendere quella radice, diciamo di bene, no? Noi diciamo, no? Di amore, per cui guardando lui noi notiamo che guarda l'umanità come si può allargare a questo splendore. L'esempio è suo, vale anche per noi, non perché lui è il modello, ma perché accogliendo lui noi entriamo in questa dinamica, diciamo, di vita. E col tempo si può percepire che questa dinamica di vita è la verità della vita. Non convincerete nessuno a questo. Nessuno si convince da solo. È che man mano, accettando di stare dalla parte di Gesù, di riconoscere che le sue parole sono parole di verità per il nostro cuore, poco a poco il nostro cuore può aprirsi a questo. Ma non ci viene fatto nessun sconto. Nel senso che il guaio continua, il peso continua, però continua anche il dolore dei miei fratelli. Però continua anche l'oppressione dell'umanità. Allora uno si è, come dire, è come se avesse la percezione: ma che senso ha allora la mia vita dentro questo dolore? L'unica possibilità è questa dimensione. E questa dimensione è la radice della conversione. Perché? Perché quando io accetto, e questo qui, no, che il malvagio è come se copre nei miei confronti una specie di provvidenza, è perché permette a me di poter allargare l'umanità in modo da scoprirlo secondo questo disegno costitutivo di Dio per noi, che però noi vediamo in Gesù e non in altri. E c'è una preghiera, e concludo, no? Quando una preghiera alle offerte, voi sapete che le preghiere dopo la comunione, le preghiere alle offerte sono così scialde che non dicono mai niente. Però qualcuna, cioè qualche preghiera che è proprio, e questa è proprio ciò che ognuno di noi presenta in tuo onore, giovia la salvezza di tutti. È una preghiera sulle offerte, che, ripeto, è tra le poche che dicono qualcosa. Sono graditi a Dio solo i doni che procedono da quella forte pazienza verso il malvagio, nel rispondere con il bene al male, perché a tutti si è reso noto il mistero di amore di Dio per gli uomini. Noi ci siamo responsabili per la nostra fede verso il mondo, siamo esattamente responsabili di questa cosa e di nient'altro. Al mondo noi non dobbiamo la nostra perfezione, il mondo se ne frega altamente della nostra perfezione, se ne fa un baffo, non interessa niente, però questo interessa. Allora ogni offerta che facciamo noi, quindi ogni dono che possiamo fare a Dio, mettete, no? Tutto, non so, preghiere, penitenze, discipline, tutto, no? Deve tornare, quindi, a giovare alla salvezza di tutti. Ma inteso in senso concreto. Cioè, quando il fratello, no, con te si comporta male, è il momento che la tua offerta debba giovare anche alla sua salvezza. E gioca se tu stai dentro questa pazienza di Dio per rispondere al male con il bene. E vuol dire, anche quel male va letto come è un'oppressione che l'altro subisce. Non è una cosa cattiva che vuol fare a te. Quando la fa a te, l'ha già subita lui. Allora tu che cogli questo, lavori anche per lui. Perché quello che tu hai scoperto valga anche per lui, vale anche per il mondo, che l'amore di Dio deve valere per gli uomini. Ma se non guardiamo a Gesù, se non vediamo la sua compassione per noi, come fate? Come si fa? Questo sarebbe, secondo me, in parte il mistero della conversione. E poi oggi vedremo con la parabola del buon samaritano, diciamo così, la conseguenza di questa esperienza. E chiudiamo il nostro percorso di questa settimana. Mi pare che c'è la sora Assunta che deve dare qualche avviso.